tutti i vostri messaggi. C'è un amico che ci ricorda che c'è anche la Serie B stasera, e questo è importante. Noi siamo qua sul pezzo, SPAL Reggiana alle 21.
Certo.
C'è Cagliari-Milan alle 20.45, c'è anche Arsenal-Newcastle di Premier League, e direi di ripartire da qui. Tra l'altro, a proposito di mercato e di Arsenal, Nick, Mesut Özil ha chiuso questa ultima pagina della sua avventura con i Gunners, direi una sorta di foglio bianco sostanzialmente, visto che era fuori rosa. E torna a casa, torna in Turchia al Fenerbahce, mettendo fine anche a un caso che obiettivamente aveva invece, quello sì, occupato pagine, pagine, parole, siti, podcast e quant'altro, anche per lo stipendio che il buon Mesut si portava sulle spalle e dentro il portafoglio.
Ti do un assist che poi diventerà un altro assist. Da quanto tempo è che Mesut Özil non è più Mesut Özil?
Guarda, la domanda la copio e incollo al nostro prossimo ospite. Leggete su ESPN, Corriere dello Sport, Gabriele Marcotti. Ciao Gabriele.
Ciao Gabriele, buonasera, ben trovato.
Un saluto a tutti.
Mesut Özil, da quanto non è più Mesut Özil, secondo te?
Posso permettermi di rigirare un attimino?
Certo.
Un parallelo che forse non tutti sanno. Allora, Mesut Özil ovviamente è tedesco, campione del mondo 2014, di origine ovviamente figlio di immigrati, come un altro tedesco campione del mondo, figlio di immigrati, hanno vinto il mondiale nel 2014 in Brasile, no? Tutti lo ricordiamo, certo. Così. Tutte e due con un ingaggio onerosissimo, tutte e due messi fuori rosa perché con un ingaggio talmente oneroso non accettavano il decurtamento dello stipendio. E non sono andati via. L'altro ovviamente è Sami Khedira, no? A differenza che qui in Inghilterra da anni si va avanti con questa storia, ma Özil è pigro, Özil è avido, Özil deve andare via, Özil deve tagliare il suo stipendio eccetera, anche se chiaramente nessuno l'ha costretto, solo gli ha messo la pistola alla tempia, no? Per firmare il contratto. Di Khedira invece, non lo so, non si hanno più notizie, forse sapete voi.
È praticamente fuori squadra alla Juve, fuori rosa.
Esatto.
Sì, da ormai sei mesi.
Ovviamente a differenza che Khedira ha anche avuto più infortuni, eccetera. Però è strano secondo me questo parallelo, anche mediaticamente Özil ha una presenza molto molto forte, anche quando non giocava. E, guarda, io sarei tentato di dire che Özil non è più Özil dal penultimo anno di Wenger, quindi andiamo indietro 3-4 anni, che proprio quell'ultimo, infatti è stata una di quelle situazioni dove l'Arsenal, la gestione precedente dell'Arsenal con Ivan Gazidis si è fatto prendere la mano, perché Özil non rendeva tantissimo e quindi hanno aspettato a rinnovare il contratto, poi si sono trovati con Özil e Alexis Sanchez, entrambi vicino alla scadenza, a sei mesi dalla scadenza, fatti prendere dal panico, hanno detto ok, così lo rinnoviamo a una cifra folle, perché appunto è un ingaggio folle, Alexis invece lo cediamo al Manchester United, il Mkhitaryan, che poi anche quello ovviamente è andato male, no? Però no, lo metto come ricordo a tutti, per dire quando si fanno gli acquisti a parametro zero, noi giocatori raramente sono gratis, perché c'è una grossa commissione, poi c'è un mega ingaggio che diventa un fardello, diventa una brutta figura per i club. E tra l'altro, se l'Arsenal ha rinnovato a cifre enormi il contratto di Aubameyang recentemente, si è dato un contratto importantissimo, un triennale a Willian, che aveva 31 anni quest'estate, e anche perché comunque il contratto di Özil ha fatto un po' da parametro per quanto riguarda gli ingaggi, e quindi si è rivelato molto più oneroso del previsto.
Gabriele, a proposito di passato non così tanto recente, leggevo qualche giorno fa proprio su ESPN la tua analisi su come il Manchester United abbia fatto, in un certo senso anche a distanza di così tanti anni, 2013, a ritrovarsi sostanzialmente al giro di boa in testa alla classifica. E a proposito, anche intrecciando il discorso con il mercato, si è sempre detto, no, degli sperperi in un certo senso del Manchester United nell'era post-Ferguson. E paradossalmente la ripresa dello United è iniziato anche e soprattutto per un corposissimo mercato in uscita che poi ha riguardato molto da vicino l'Italia: Sanchez, Mkhitaryan, Lukaku, Young, Smalling, in periodi diversi ma non così lontani nel tempo. È una situazione in Premier League di grande equilibrio, però vorrei un attimo approfondire, ecco, quella che ormai è diventata una notizia, no? Cioè trovarsi il Manchester United in testa alla classifica e ieri imbattuto anche Anfield.
Esatto, che poi adesso, come sapete, il City è lì, ha una partita da recuperare, quindi molti adesso danno il City per favorito. Manchester United è primo, pur non giocando particolarmente bene, però guarda, il punto di quel pezzo lì che avevo scritto su ESPN era questo, no? Dopo aver scelto un uomo forte, l'allenatore dalla grande personalità, dal grande ingaggio come, e dalla grande esperienza come Van Gaal e poi Mourinho, questi hanno optato per l'aziendalista, no? Gli era facile dire, ok, tu prendi Solskjaer perché è un aziendalista, perché non rompe le scatole sul mercato, perché ingoia un sacco di rospi. E in effetti, lo ricordo, Solskjaer lo ha fatto, dal mancato ingaggio di Sancho, al mancato ingaggio di Haaland, al fatto che hanno ceduto Lukaku senza prendere un sostituto, poi dopo quando l'hanno preso sei mesi dopo, quel sostituto si è rivelato Igalo, quindi era come, insomma, come non averlo, il fatto che gli avevano promesso Bruno Fernandes, poi dopo questo arriva sei mesi più tardi, lui ha accettato tutto e il contrario di tutto, proprio perché chiaramente quando non ti presenti con un grosso curriculum, alla fine non hai neanche tanto potere, poi lui è anche una personalità, se vogliamo, un po' più mite, no? Però alla fine in un certo senso sta funzionando, nel senso che lui fa il suo calcio abbastanza semplice, basato sul contropiede. Lui, al di là di quello che dicono, lui ha un ottimo rapporto personale con Pogba, che ha avuto anche nelle giovanili. Chiaramente il futuro di Pogba è incerto per i motivi che tutti sappiamo, però insomma è uno che ha anche dopo l'uscita di Mignolet, Solskjaer l'ha subito riaccolto in squadra, è uno che cerca di far funzionare, è ben voluto dai giocatori. Non fanno un gran calcio, giocano in contropiede, si affidano, cioè più che altro è contropiede e singoli, cioè Bruno Fernandes e Pogba, e in qualche modo funziona, sono primi e acquistano fiducia. Poi dopo non lo so, in un'annata come questa magari questi sono anche capaci di vincere il campionato, sicuramente non sono una squadra più forte né giocano il calcio migliore, però paradossalmente questo approccio, diciamo, più oculato al risparmio ha un po' dato i suoi frutti.
Gabriele, a proposito del mercato in uscita dello United, dall'Inghilterra che reazione, che sensazione, che tipo anche di osservazione c'è per il fatto che soprattutto direi Lukaku e Mkhitaryan, in un certo senso Smalling, abbiano avuto questo impatto così diametralmente opposto in Italia rispetto a quello che avevano avuto in particolar modo allo United?
Ma guarda, allora ovviamente qui in Inghilterra siamo spesso un po' altezzosi verso gli altri campionati, in particolare verso la Serie A. Diciamo che sono tre casi diversi che per certi versi hanno avuto reazioni diverse. Su Smalling addirittura c'erano molti che lo volevano indietro o lo volevano in nazionale. Perché? Perché comunque in Inghilterra c'è tuttora grande rispetto per i difensori italiani, per come ci difende in Serie A, perché comunque Smalling è un tipo molto intelligente, è uno che parla bene, eccetera, no? Mkhitaryan un caso un po' diverso, nel senso che comunque il suo percorso all'Arsenal ormai era chiuso. Credo che si possa dire tranquillamente che tra United e Arsenal qui in Inghilterra hanno fatto bene, e diciamo la reazione è stata un po' quella, vabbè, è un giocatore buono per il campionato italiano. Su Lukaku invece è un po' diverso, perché Lukaku ha avuto la sfortuna di imbroccare in una situazione particolare, no? Quando si è ritrovato secondo anno, il Mourinho è nervoso, Mourinho si è avuto un rapporto con Lukaku, lui l'ha visto un po' per certi versi come il figlioccio di Mourinho, poi dopo la squadra giocava male, anche perché comunque ragazzi, Lukaku che giocava in Inghilterra è un Lukaku completamente diverso, lui giocava davanti da solo, palla lunga, tu tieni il pallone e, girati e tira, oppure colpisci di testa o fa giocare gli altri, no? Conte ha capito che Lukaku comunque è un giocatore molto intelligente, un giocatore che, diciamo, che è un centravanti che fa giocare anche gli altri, l'ha fatto, lo vedete voi come lega con Lautaro, fa l'assist man, cioè non è uno che gioca solo spalle alla porta, no? Questo né Mourinho né francamente Solskjaer, quando ha preso in mano la squadra, l'hanno capito. Credo anche che Lukaku avesse ferma l'intenzione di andare via, comunque quando è andato, dopo che è andato via Mourinho, e comunque Solskjaer invece di integrarlo, diciamo, ha semplicemente approvato la cessione.
Gabriele, volevo chiederti, visto che comunque è oggi anche un oggetto del mercato in Italia, perché insomma la sua idea sarebbe anche quella di tornare, e sto parlando di Torreira, che è in prestito all'Atletico Madrid, ma perché secondo te non ha funzionato questa avventura ai Gunners? Qual è il motivo per il quale Torreira è stato pagato 30 milioni di euro e poi alla fine ha trovato poco spazio?
Guarda, dirò un'eresia, ma parlavo con un collega ieri, vedendo giocare la Juve, mi è venuto in mente, ma se la Juve non ha soldi, non ha grandi capitali da investire, per Bacco possono prendere Torreira gratis in prestito per 6 mesi, almeno lui sa far girare il pallone meglio dei centrocampisti che ha la Juve attualmente. La butto lì come idea di mercato.
No, ma è venuta già fuori questa Juventus, ci vorrebbe Torreira, è già venuta fuori. Poi in coda ci sarebbe stata anche il Torino e la Fiorentina, ma ora che Marco Giampaolo è stato esonerato, credo che il Torino non possa essere più un'opzione, insomma.
Diciamo che è una bella domanda, perché io quando è arrivato Arteta ho detto, perbacco, questo qua con Arteta giocherà sempre, perché è un giocatore, diciamo, alla Arteta, no? Lui, diciamo, che il primo anno non ha fatto male, però poi, da quello che mi dicono, ha avuto una grandissima, proprio non gli piaceva l'Inghilterra, ha avuto una grandissima nostalgia dell'Italia o comunque dei paesi latini, non si è ambientato, e quindi un po' quello, un po' il fatto che Arteta comunque non lo vedeva molto. Alla fine loro speravano di cederlo per aggranare i soldi, alla fine l'Atletico Madrid, che come sapete non è messo molto bene, l'ha preso, però insomma non gioca mai neanche con Simeone. Io credo che se il giocatore è motivato, da quello che mi dicono, lui comunque è uno che ha un certo carattere, ce l'ha, secondo me l'Italia potrebbe essere il palco ideale per rilanciarsi. Poi non so se la Juve o meno, comunque insomma poi 2-3 un calciatore in grande ascesa, e la tecnica credo che non si perda un giorno con l'altro.
Gabriele, la situazione di classifica della Premier, ovviamente con ancora alcune gare da recuperare, penso in particolar modo all'Aston Villa, al Manchester City, ci dice comunque ad oggi ci sono 9 squadre in 8 punti. È una situazione leggermente diversa, leggermente più intensa a livello di gap così ridotto rispetto all'Italia, ma qui in Italia stiamo dicendo e stiamo analizzando, provando ad analizzare il perché anche di una situazione di classifica, soprattutto in alto, così diversa rispetto alle scorse stagioni. In Inghilterra che si dice a livello anche di motivazioni sul perché, appunto, a livello di gap, City, Liverpool, Manchester United, ma anche alcune outsider, il Leicester, il West Ham, ecco, siano tutte lì?
Guarda, secondo me questo livellamento, insomma, c'è una spiegazione, se vuoi, abbastanza vero, del fatto che se guardiamo non è solo in Italia e in Inghilterra, ma te ne accorgi anche in Germania, anche in Spagna, se negli ultimi campionati, sicuramente in Francia, anche eravamo abituati a queste squadre che partono e dominano il campionato, eccetera. Adesso sicuramente c'è stato un livellamento che secondo me si spiega col fatto che c'è un calendario molto intasato, che non hanno fatto il precampionato, non hanno avuto una pausa estiva come si deve, e secondo me si paga dazio per questo. Penso soprattutto che alcune squadre, sono usciti anche dei dati di la società di analitica Statsbomb, che misurano quello che chiamano le pressioni difensive, cioè non solo pressing, ma in pratica interventi che costringono l'avversario a prendere una decisione diversa, cioè quando un difensore arriva, diciamo, in un raggio di un metro e mezzo dell'avversario, costringendolo a cercare di ripararlo, fare un passaggio, quello che è, no? E i dati per tutti i club sono in Premier League sono in fortissima discesa rispetto all'anno scorso, cioè circa un 20% in meno. C'è meno intensità, c'è più fatica. Basta vedere il Liverpool nelle ultime quattro partite, poi sono stati colpiti ovviamente dagli infortuni. Secondo me la spiegazione generale è questa. Poi dopo tu hai citato il Leicester, che ha fatto benissimo, che ha una rosa secondo me fortissima e un grandissimo allenatore in Brendan Rodgers. C'è il Southampton, che secondo me beneficia tantissimo dal fatto che hanno fatto le coppe e loro giocano a mille all'ora e hanno immagazzinato comunque le idee di Hasenhüttl, che è bravissimo. L'Everton, c'è il fattore Ancelotti, se vogliamo. Tutto ciò ha creato questa situazione dove appunto ci sono tante squadre in pochi punti, senza necessariamente una squadra che è un gradino sopra tutte le altre. Per me probabilmente è il Manchester City che è davanti a tutte le altre, però stavo guardando il Manchester City comunque di quest'anno, una squadra che chiaramente ha iniziato un po' male, segna molto meno gol, complice anche l'assenza di Agüero, e comunque adesso sono 8 vittorie consecutive tra campionato e coppe. Forse loro possono essere magari la squadra che prende il largo, però in generale credo appunto questo è un fenomeno che vediamo credo in tutta Europa.
Gabriele, esco un attimo dal campo, approfittando anche di un tema che qui a TMV Radio, a tutto Mercato Web, abbiamo affrontato anche da diverse sfaccettature, e cioè la Brexit del calciomercato, e cioè provare a capire come poi alla fine, insomma, la Brexit applicata al mondo del pallone vada e andrà a condizionare in modo pesante le scelte dei club di Premier, ma conseguentemente indirettamente anche le scelte dei club italiani e non solo. C'è consapevolezza per quel che riguarda chi evidentemente è parte attiva della Brexit, della rivoluzione a cui si andrà incontro anche per quanto riguarda il mondo del calcio, o essendo di fatto un qualcosa che ha un incipit poco più che bisettimanale è ancora troppo presto, anche per chi come l'Inghilterra di fatto appunto è autrice di questa rivoluzione?
Guarda, io su questo argomento l'argomento che ho esaminato a fondo, ho parlato con un sacco di persone, sia agenti che vengono la federazione, gente club, devo dire che devo dissentire un attimo. Secondo me non è una rivoluzione. Mm-hmm. Secondo me, almeno per quanto riguarda la massima serie, c'è solo una cosa che cambia, ma questo cambia non tanto per la Brexit, ma per il regolamento FIFA sul trasferimento dei minori all'estero, dove se tu sei minorenne non puoi andare da una federazione all'altra, salvo in alcune eccezioni, come nell'ambito dell'area economica europea e dell'Unione Europea, più alcuni altri casi. Quindi questo cosa significa? Significa che i club di Premier League non possono più andare a prelevare gli under 18 dai club dell'Unione Europea. Però al di là di quello cambia veramente pochissimo, perché anche questo sistema punti che hanno introdotto, che io mi sono letto tutto, se dopo tu vai al dettaglio scopri che la stragrande maggioranza dei calciatori che acquistano i club di Premier League comunque soddisfano i requisiti, e in più ci sta scritto, se vuoi in piccolo sotto, qualora non dovessero soddisfare i requisiti comunque si può convenire, si può andare all'arbitrato, no? E la cosa importante da tenere a mente è che uno dei motivi, diciamo, più in ambito politico della Brexit è stato per aiutare le industrie inglesi. Mm-hmm. E la Premier League, appena la Premier League si accorge che in qualche modo questo nuovo regolamento sta danneggiando i club inglesi, cioè uno dei vettori più importanti dell'industria e dell'economia britannica, allora a quel punto lì questi vanno alla federazione e al governo e dicono: no ragazzi, cambiamo queste regole. Quindi sotto quel profilo l'impressione dei club è che comunque cambierà veramente pochissimo, che in realtà sarà largamente ininfluente. Tieni presente un'altra cosa: queste regole qua che hanno fatto sono state un po' regole di facciata, dicendo così possiamo proteggere i giovani calciatori inglesi, nazionale inglese, eccetera. Le nazionali inglesi a livello giovanile sono fortissimi. Gli ultimi 10 anni hanno fatto una sfornata di talenti incredibile, hanno raggiunto risultati ottimi all'Under 17, al Mondiale Under 20, eccetera. E lo hanno fatto con un'Inghilterra, con una Premier League zeppa di stranieri, anche stranieri giovani. Quindi è difficile dire no, c'è la crisi dei giovani del calcio inglese, diamo più spazio, facciamo più restrizioni, perché non ci crede nessuno. Anzi, c'è stata la realizzazione che se oggi ci sono così tanti giovani calciatori inglesi in giro, forse anche perché c'è così tanta concorrenza da parte degli stranieri. E quindi, a mio avviso, a livello di mercato veramente non cambia assolutamente niente per la Premier League. Dove magari può cambiare qualcosa è nelle serie inferiori, dove avrete visto che col sistema punti la Serie D veramente molto molto poco considerata. Però poi non so quante sono le società di Serie B che cercano di vendere i giocatori in Inghilterra, immagino molto poche.
Senza dubbio.
Esatto.
Gabriele, ce la giochiamo una sterlina sul ritorno di Eriksen al Tottenham?
Sarebbe proprio un bel ritorno. Il paradosso è che per certi versi lui secondo me farebbe comodo al Tottenham, perché comunque è una squadra contropiedista che ha, anche se chiaramente Mourinho non dice che non è vero, in realtà questi quando si trovano di fronte a difesa schierata faticano, perché manca la creatività, cioè a parte Lo Celso che tra l'altro è infortunato, di solito non c'è nessuno che possa inventare. Però francamente mi sembra difficile, perché comunque lui, il Tottenham economicamente è messo molto molto male. Loro hanno, come sapete, hanno costruito il loro nuovo mega stadio, hanno dovuto chiedere un prestito al governo britannico, si sono impegnati a dire no, noi useremo questi soldi per lo stadio, per non lasciare a casa i nostri impiegati, non li spenderemo sul mercato. Quindi con l'ingaggio che gli ha dato l'Inter, non lo so, la vedo un po' dura, ecco. A meno che se l'Inter poi faccia un grosso sconto, però poi alla fine anche l'Inter, insomma, l'hai pagato un sacco di soldi, cioè non puoi mandarlo indietro gratis, no? Cioè che figura ci fa? Perché l'Inter ne ha fatte di figure in passato, però non lo so, io forse mi illuderò, però avendolo visto giocare nel ruolo del Brozovic mercoledì, ho detto ma forse Conte qualche idea per magari reinventarlo in un altro ruolo, che tra l'altro comunque ha anche giocato più basso davanti alla difesa in passato, sì. Quindi non lo so, forse mi illudo io.
Però Gabriele, su Eriksen è veramente curioso come si sia passati da gennaio 2020, teatro alla Scala, maxi e regale presentazione, a, come diciamo noi spesso, alla Scala di servizio, per provare a liberarsi di chi ormai è una controfigura in quest'Inter. E forse ci vado anche fin troppo leggero.
Ma è vero, io francamente non so cosa dire. Io a volte quando leggo, sento alcuni commenti che dicono no, ma Eriksen è molle, è lento, non corre, non è guerriero. Cioè Eriksen ha quella faccia che si ritrova. Però insomma, se l'hai visto giocare,
non è che può scendere in campo con una maschera.
Sì, no, non lo so,
per fare contenti magari gli altri. Ecco.
Forse dovrebbe andare dal barbiere di Vidal e ritirare qualche calciore, dare qualche rigore, allora sarebbe più guerriero, non lo so. Però cioè, voi l'abbiamo visto giocare nel Tottenham di Pochettino. Quella era una squadra che correva, che lottava, e c'era Eriksen che faceva quelle cose lì. È chiaro, poi Eriksen non ha il fisico né di Lukaku né di Vidal, quindi magari lavorerà in maniera diversa. Però io non lo so, io non mi capaccio di questa cosa. Io immagino Conte, sappiamo bene che gli piacciono i giocatori di Premier League, tutti, perché alla fine li piglia tutti, da Darmian a Young, a Lukaku, si è giocato in Premier League, per lui va bene, no? Quindi benissimo. Allora, se l'hai visto Eriksen, sai che tipo di giocatore è. Ecco, questo veramente mi ha sorpreso. Io spero che insomma troverà modo di far quadrare la cosa. Magari Vidal si fa squalificare di nuovo e non lo so, ci sarà spazio anche per lui, non lo so, ma veramente questo mi sembrano dei misteri del calcio, insomma, uno che l'ha visto da vicino, che lo conosce bene, dopo all'improvviso te lo comprano, spendi un sacco di soldi in un club che tantissimi soldi non li ha, e dopo all'improvviso il giocattolo nuovo non ti piace più, ecco. Non lo so, poi magari avrà delle colpe anche Eriksen, magari, non lo so. Però, insomma, un po' mistero.
Gabriele, nel salutarti, oggi tra l'altro necessiteremo di tempo in abbondanza per parlare anche dei 50 anni di Guardiola, di ciò che ha significato anche l'eccessivo uso degli ismi per quando si parla di Guardiola. Però a proposito di misteri, vorrei il tuo punto di vista sul Chelsea, perché anche lì, prendendo il mercato, facendo una semplice analisi delle figurine dei Blues di questa sessione di mercato, la sensazione era di un Chelsea clamorosamente in pompa magna, protagonista ovunque. I fatti non stanno dando ragione, soprattutto a Lampard, direi, fin qui.
Sì, il Chelsea ha fatto una scelta precisa in estate, no? Cioè loro hanno detto, benissimo, c'è la crisi un po' ovunque, noi abbiamo una proprietà ricca, rischiamo, perché con la crisi ci sono molti club che devono vendere, e quindi facciamo incetta di talenti a destra manca, no? E quindi Thiago Silva, Havertz, Werner, Dias, chi più ne ha più ne metta, no? Chilwell. Il problema è che dopo questi pezzi devi vedere come stanno messi assieme. E secondo me questo è stato uno dei problemi di Lampard, no? Che bene, puoi dire Havertz è un grande talento del calcio mondiale, eccetera, ok, però questo dove gioca? Perché questo qui a Leverkusen con Peter Bosz ha ricoperto più ruoli e alla fine non copriva nessun ruolo, nel senso che aveva libertà, andava dove vuole, eccetera, però non puoi prendere uno che tra l'altro ha avuto sia il Covid, poi è arrivato infortunato, eccetera, e Lampard ha fatto giocare 2-3-4 ruoli diversi, adesso l'ha spostato. Werner, un altro, siamo partiti con Werner centravanti, adesso si è accorto che no, guarda, questa squadra gioca meglio quando abbiamo un centravanti è vero, che può essere Abraham o può essere Giroud. Lui secondo me in questo momento ha un problema, che lui ha, non so, magari 15-18 giocatori che lui reputa più o meno sullo stesso livello, soprattutto a centrocampo e attacco, e per lui è difficile gestirli e trovare le gerarchie giuste, e lui ha pagato duramente questa cosa, secondo la battuta, che quello che si dice qui, ma cioè era la battuta che lui, invece di prendere Havertz, lui avrebbe voluto prendere Declan Rice dal West Ham, come sapete è un incontrista. A quel punto, e che tra l'altro è uno che ha fatto le giovanili del Chelsea fino a 16 anni ed è il miglior amico di Mason Mount, a quel punto lui mette Declan Rice a centrocampo ed è a posto. Havertz ci sta come i cavoli a merenda in questa squadra, e quindi il risultato è che abbiamo questo Chelsea attuale, che non è né carne né pesce. Diciamo che le scelte di mercato non le ha fatte solo Lampard, è stato un preciso approccio della società, che però adesso si trova un attimino fregata, perché ha dei giocatori importanti, degli asset importanti come Barkley e Loftus-Cheek, che sono tutte e due in prestito, che avrebbe voluto monetizzare in estate, solo che adesso, come sapete, nessuno ha una lira, e quindi è difficile venderli, no? Li puoi solo dare in prestito, e quindi secondo me in qualche modo dovranno trovare modo di rientrare magari in estate, e lì non so come va a finire.
Gabriele, grazie mille.
Ciao,
è sempre
Gabriele.
Un piacere.
Alla prossima.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.